Ti faccio da autista, metto la macchina, pago l'autostrada, pago anche il carburante, ma portami a cantare con Michael Schumacher.
Io non voglio usare parole non corrette perché le amicizie sono altre cose, ma è come sentirlo uno di casa, averlo vissuto per tanti anni, averlo potuto anche vedere, parlarci, insomma.
Storie di campioni di Formula 1 e di inventori giapponesi in una puntata che si intitola 3, 2, 1, Karaoke.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Che cosa può avere a che fare Michael Schumacher con il karaoke? Ecco, ogni tanto arrivano delle storie che sembrano campate per aria, che sembrano assurde, e poi però noi sappiamo che spesso la vita è molto più assurda di come la si possa immaginare o scrivere quando si fa fiction. Ed ecco, questo è proprio uno dei casi, la storia di Fabrizio, che nella vita fa altro, vende automobili, ma un giorno un suo amico gli racconta che andrà a fare un lavoro, visto che insomma ha una band e si occupa di intrattenimento, un lavoro per una settimana insieme ai piloti non solo della Ferrari ma della Ducati, e quindi gli chiede di andare con lui e di accompagnarlo. Gli dice guarda, ti faccio di tutto da autista, metto la macchina, pago l'autostrada, ma portami là perché voglio cantare e fare il karaoke con Michael Schumacher. Ecco, ci racconterà meglio come accade tutto. C'è anche una sorta di piccolo miracolo che accade durante il viaggio per arrivare in questo luogo che sarà Madonna di Campiglio. Ce la racconterà Fabrizio, l'autore. E poi abbiamo deciso di raccontarvi come è nato il karaoke, come è nata questa piaga sociale che caratterizza molti locali, molti luoghi di socialità, in cui qualcuno, spesso stonato, con una voce orribile e improponibile, prende un microfono e crede di saper cantare. Ecco, la colpa è di un signore giapponese. Vi racconteremo tutto in questa puntata, in una puntata che si intitola 3-2-1 Karaoke. Benvenuti. Da dove cominciamo? Forse conviene dall'inizio o quasi. Sono cresciuto dentro l'officina di mio babbo e mio zio, ho sempre respirato motori e dalle elementari alle medie disegnavo sempre macchine nei quaderni, studiando il minimo indispensabile, quanto ho fatto penare mia mamma. In estate invece andavo a fare il boccia nell'autofficina, spazzando e pulendo le chiavi dei carrelli. Mio babbo, fino a quando ho avuto 9 anni, correva con i kart durante qualche fine settimana. Andava in giro per l'Italia, anche su piste cittadine che a quei tempi potevano essere realizzate. Questa piccola premessa per spiegare da dove parte questa passione e quanto ami e adori il mondo dei motori. Ricordo perfettamente dove ero e cosa stavo facendo quel sabato 8 maggio 82 in cui Gilles Villeneuve ebbe l'incidente mortale. Allora non avevo ancora compiuto 12 anni e non mi persi più una sola gara di Formula 1. Tranne la domenica del 1 maggio 94, quando morì il dio della guida, Ayrton Senna, e anche in questo caso ricordo tutto di quella giornata. Insomma, terminate le superiori, quella semplice autofficina, grazie alle dimensioni del capannone e al mio diploma di ragioniere, fu divisa in due e una zona la dedicammo all'esposizione delle auto, diventando anche concessionari. Io sono di Pesaro e i motori sono una delle costanti nella nostra zona, sia a due che a quattro ruote. Gente come Benelli, Morbidelli e molti altri ancora. Lo stesso Valentino Rossi è praticamente cresciuto qui. Quindi, quando il mio amico Paolo un giorno mi disse «Fabri, mi hanno chiesto di andare a fare animazione al Golf Hotel di Madonna di Campiglio e di organizzare il karaoke per Schumacher», la mia prima e unica risposta è stata «Paolo, ti faccio da autista, metto la macchina, pago io l'autostrada, pago io anche il carburante, ma ti prego, portami». Nel mese di gennaio, appena dopo la Befana, una nota casa di sigarette che non citiamo organizzava sia per Ducati sia per Ferrari, di cui era main sponsor, il Vroom, un evento molto importante organizzato principalmente per la stampa, dove erano presenti in settimane diverse le due case italiane e i rispettivi piloti, e non solo. Era l'occasione per presentare l'inizio della stagione agonistica. Per chi non se lo ricorda, tra le altre cose, facevano una fiaccolata notturna dal rifugio all'hotel e le gare di kart sulla pista ghiacciata. Era un evento privato, dove non era previsto il pubblico, ma solo appunto la stampa. Questo dà l'idea di quanto potesse essere esclusivo essere lì. Quindi, in pochissimo tempo, Paolo riesce a organizzare il karaoke reclutando un duo locale, i Vanilla. E nel frattempo, noi, con due mezzi, nel giro di un giorno eravamo pronti a partire. Partiamo la mattina presto per poter essere, la sera, già pronti all'hotel a ricevere i piloti e tutto il loro entourage, per poi dedicarci a questo benedetto karaoke. Nella nostra auto, un fuoristrada, siamo in tre. Io, Paolo e il suo socio Luca. Nell'altra, un monovolume, ci sono i Vanilla con tutta l'attrezzatura necessaria. Quando da Modena prendiamo direzione A24 per il Brennero, noto subito che la sera prima aveva nevicato. La strada era perfetta, già pulita, ma ai lati, sull'erba, c'erano 10-15 centimetri di neve, niente di che. I nostri amici sull'altra auto sono poco distanti da noi, meno di un chilometro, credo. Procediamo per raggiungere Madonna di Campiglio. Stiamo viaggiando in auto per Madonna di Campiglio per andare a fare una serata di karaoke con Schumacher. All'altezza di Nogarole Rocca vedo un banco di nebbia come un muro che ingloba l'autostrada. Alzo il piede dall'acceleratore e da questo momento mi sembra di rivivere tutto, ma a rallentatore. Entriamo nella nebbia. Fino a quel giorno non mi ha mai spaventato guidare in queste situazioni. Basta andare piano. Ricordo alla nostra destra una macchina bianca, ma a poche centinaia di metri dopo vediamo una persona in mezzo alla strada che si sbraccia. Dietro di lui un camion che ostruiva le due carreggiate con un'auto che si era infilata sotto al rimorchio. Ora, se già mi sembrava di andare al rallentatore, da questo momento è tutto in slow motion. Vado tutto a sinistra sulla neve, passando pure in mezzo ai paletti catarinfrangenti, sorpasso il camion fermo e rientro sull'asfalto. Guardiamo a sinistra. Una fila infinita di auto ferme, gente per strada. Da noi, in auto, nessuno parla. Poi, mentre tutti noi eravamo ancora sconvolti, Paolo mi dice: «Fabri, io ero tranquillo. Ho capito subito qual era il problema e dove dovevamo passare per andare avanti. Io davvero non ricordo nulla».
Ero talmente in trance in quel momento di guida che questa cosa qui, insomma, tutto molto sono abbastanza emozionato nel riraccontare a distanza di 20 anni una cosa molto tosta in quel momento lì, ecco.
Eravamo i primi a uscire da lì. Scoprimmo poi quella sera dai telegiornali che purtroppo quell'incidente era stato molto grave, con credo almeno 3 morti e diversi feriti. Ci fermiamo al primo autogrill, rifiatiamo. Chiamo mia moglie per dirle che se sente di un incidente io non ero coinvolto, di stare tranquilla. Ma i Vanilla? Erano per fortuna fermi in colonna. Poi abbiamo scoperto dal loro racconto che le forze dell'ordine avevano fatto rigirare le macchine per farli uscire dall'autostrada. Arrivarono in albergo rispetto a noi 6 ore dopo. Arriviamo finalmente in hotel, ci danno la camera, caschiamo letteralmente sul letto, più per la stanchezza mentale che quella fisica.
E in quel momento mi ha telefonato, era un mio cliente, il manager di Valentino Rossi, si chiama Gigi Badioli, e mi chiede informazioni sulla macchina. Io a quel punto gli dico dove sono, lui mi racconta: guarda, probabilmente c'è Valentino sulle piste insieme agli amici, e ciao, chiudo. Mi rendo conto in quel momento, guardo verso Paolo e dico: ma te ti rendi conto che vado a raccontare una cosa del genere? Ma chi mi crede? Insomma, ero al telefono con il manager di Vale, stasera faccio il karaoke con Schumacher, mi sembra talmente irrazionale, irreale, una cosa assurda, e insomma era il momento, in quel momento, ripeto, è una cosa per me, mi rendo conto che a chi non interessano i motori, che non segue queste cose, non ha poco senso, me le rendo conto benissimo, però in quel momento storico a un appassionato di motori avere tra virgolette contatto con chi in quel momento faceva man bassa di titoli, perché uno per l'altro nei loro settori erano i re, insomma, dei motori, era molto bello per me.
Non so quando potrà mai ricapitare una simile congiuntura, essere stato contemporaneo di due fenomeni come loro. Arriviamo finalmente a sera, dal rifugio sembrava non arrivassero mai. Chi invece si palesò molto velocemente fu Luca Colaianni, allora addetto stampa della Ferrari, che ci disse: mi raccomando, niente foto, niente di niente, è un momento di svago per questi ragazzi e nulla deve uscire da qua dentro, nessuna foto, c'è la stampa ma tutti rispettano questo momento. Ok, capito, nessuna foto. E così fu. Arrivarono Luca Badoer, Rubens Barrichello e Michael Schumacher con Corinna, sua moglie e la sorella. Insomma, fu davvero come sognavo, anzi meglio. Alle 2 di notte quasi tutta la stampa era a letto da un pezzo. Io mi feci coraggio e chiesi a Michael se potevamo fare una foto insieme. Lui disse: ma certo, ci mancherebbe. La mattina dopo ho conosciuto anche Leo Turrini e dopo la colazione ci siamo fermati a parlare un po'. Molto disponibile, molto cortese, con anche aneddoti che solo uno con il suo vissuto poteva raccontarci. Davvero una bella persona. Ecco, ho fatto il karaoke con Michael Schumacher. Ho conosciuto un professionista, un uomo davvero grande, un campione.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way.
Lui è Frank Sinatra, ovviamente, dico una banalità, è quasi retorico dire che questo è My Way di Frank Sinatra, perché Luca Micheli ha tutta un'idea sua del karaoke, evidentemente, e quindi dice: secondo me hanno cantato anche My Way. Lo chiedo direttamente a Fabrizio. Pronto? Ciao Fabrizio, buongiorno.
Ciao Matteo, sì sì, anche quella
c'era. Ah, ti ringrazio, ne sarà felice Luca, sì, che sì, ha scelto una canzone, sì, sì, giusta, sì. Senti, sì, quanti anni sono passati, Fabrizio, grosso modo, da
20.
Quelle serate?
20? Poco più di 20, sì. Poco più di 20. Sono 20 anni.
Che ricordo? È un ricordo, tu ci hai parlato la storia, appunto, ma così a caldo, ripensandoci, sono momenti che sembrano quasi fuori dal tempo, perché tu facevi una vita, facevi e fai una vita, e in mezzo, incastonate, ci sono state queste serate.
Guarda, sono, ogni volta che ci ripenso, non dico che ho i brividi, ma quasi, nel senso che è un bel ricordo di un bel periodo della mia vita, insomma, poco più di 30 anni, no? Mm-hmm. E molto bello il momento storico in cui ero lì, in quel momento, come ti ho anche scritto e detto, insomma, era un momento particolare. Io, da, insomma, stra appassionato di motori, vivere quel momento mi sembrava un sogno, insomma, una cosa molto, molto fuori dalla mia portata in quel momento.
E che ricordo hai di lui, di Michael Schumacher? Com'era stato in quelle serate?
Allora, molto alla mano, praticamente noi eravamo tra virgolette gli intrusi, perché era una cosa della, che riguardava la Ferrari, certo, tutti, insomma, quelli all'interno, e c'erano i giornalisti, ma a quell'ora, siamo fatto, poi insomma l'ho fatto per 3 anni, a quell'ora molto tarda eravamo rimasti veramente pochi tra virgolette intimi, e c'era la possibilità di poterci confrontare in un modo così tra amici, anche se non voglio abusare di quella parola perché è molto importante per me, però in modo molto tranquillo, senza dover render conto a nessuno, senza dover in qualche modo essere diverso da quello che uno è realmente. Quindi bello, molto bello, tra persone normali, tra virgolette, normali.
Tra l'altro, grazie per averci concesso di pubblicare quella fotografia straordinaria. Tu sei quello col maglione verde, giusto, in questa fotografia?
Sì, sono quello grosso io.
Questa fotografia straordinaria con uno Schumacher che canta con la bocca spalancata. Andate sui nostri profili Facebook, Storie di Filosofia Quotidiana, o Twitter, e vedete Fabrizio e Michele insieme. Senti, scusami, so che ho capito che per te è dolorosa, ma visto che questa storia contiene due storie in realtà, una è la storia del karaoke e l'altra è la storia di questo incidente scampato, solo per provare a capire la dinamica, correggimi se sbaglio, voi andavate a una certa velocità, finite in un banco di nebbia, trovate un camion di traverso e tu a quel punto capisci che non hai, capisci o intuisci che non hai tempo per frenare e ti butti sulla destra del camion, giusto?
Sulla sinistra, sulla sinistra del camion, praticamente sul lato sinistro, quel tratto lì c'è l'erba ai lati, c'è una strada a due corsie tutt'oggi e c'è il guardrail, non c'è il New Jersey come nella maggior parte dell'autostrada, ma quel tratto della Brennero è così, e dove c'era l'erba c'era la neve. Sono riuscito, grazie a una macchina a quattro ruote motrici, credo che sia grazie a una mano non mia, mi viene da dire, a fare questo sorpasso e ad essere i primi che uscivamo da quello che poi diventerà un incidente davvero brutto. C'era questo camion completamente traverso con una macchina già infilata sotto rimorchio sul lato destro e io riesco a sorpassarlo sulla sinistra.
Più o meno in quanto spazio è accaduto? Cioè, da quando hai cominciato, hai capito alla distanza che c'era dal camion quanti metri ci saranno stati?
Credo, allora, siamo entrati nella nebbia, io ho già rallentato perché c'era il banco, quindi non sono mai stato uno veloce quando sono con delle persone, insomma, ecco. Certo. Quindi sarò entrato ai 60-70 all'ora in questo banco di nebbia, e i metri saranno stati 200-300, ma a essere molto molto larghi,
molto insomma, due campi di calcio, veloce, diciamo così.
Sì, forse meno, forse molto meno, nel senso che io oggi la rivedo molto rallentatore la scena, e come ho scritto e ho detto delle cose che me la ricordate Paolo di fianco a me, insomma, e quindi è tutto, mi sembra surreale mentre ne parlo anche con te,
ma si capisce anche
però,
dal racconto,
questa cosa molto mi tocca ancora, ecco.
Chiaro, va bene Fabrizio, grazie davvero per tutto, per la storia,
Matteo,
per la tua emozione,
grazie della compagnia che hai fatto ogni giorno.
A presto, ciao Fabrizio, grazie,
ciao Matteo,
ciao.
Le bionde trecce, gli occhi azzurri, poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano e le tue corse, l'eco dei tuoi no, stai facendo paura. Dove sei stata? Cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventar quel che sei. Che importa tanto, tu non me lo dirai.
Questa sì che è la canzone del karaoke, questa sì, questa è addirittura la canzone che nella mia scarsissima capacità musicale, in quei tre accordi che so fare con la chitarra, ho molto cantato nelle notti di Caprera. La canzone del sole, Lucio Battisti. Ora lasciamo a Ilaria Gaspari la parola per raccontarci qualcosa, secondo me, di questa doppia storia di Fabrizio.
La storia di Fabrizio è una storia a lieto fine che ci fa riflettere intanto su cosa significhi avere un idolo o più idoli come in questo caso, e entrare in contatto con queste figure tanto, tanto ammirate. In realtà non sempre finisce così a lieto fine, talvolta si dice che è bene avere dei miti, averli come punti di riferimento, ma non conoscerli, perché si può incorrere in delusioni anche profonde. Beh, però in questo caso credo che ci sia qualcosa di di più profondo che ha proprio a che fare con la parola idolo, che naturalmente è una parola che viene utilizzata spesso, anzi è la sua origine proprio in senso religioso, no? L'idolatria è il culto per delle divinità che non appartengono alla tradizione biblica, e così viene proprio chiamata, così appare la parola idolo nella Bibbia, ecco. Però al di là di quel significato religioso, la parola viene dal greco eidolon e significa proprio un'immagine, una figura, ecco. E in questo senso, in effetti, credo che tutti abbiamo nella nostra vita, incontriamo e manteniamo, talvolta appunto poi con dei cambiamenti successivi, delle figure da ammirare, no? Degli idoli che sono delle immagini, che sono delle persone su cui noi proiettiamo qualcosa che viene dal nostro interesse, dalla nostra passione, in questo caso la passione per i motori, fa di Schumacher un idolo. Però ecco, nel momento in cui lo incontra, Fabrizio ha questa disposizione veramente all'incontro, all'andare incontro a questa persona pur tanto ammirata, che gli permette di vedere dentro l'idolo la persona.
Matteo Caccia racconta.
3, 2, 1, karaoke. Sarà capitato anche voi, immagino, di sentire pronunciare questa frase qualche volta. Funziona così: siete in giro con i vostri amici, fate una serata in giro a bere qualcosa, qualcuno ne beve un po' di più degli altri, e a un certo punto scatta l'epifania. Bisogna assolutamente andare a cantare al karaoke. Ognuno di noi ha il suo cavallo di battaglia, che ve lo possiamo assicurare, se solo la mattina dopo ci fosse la possibilità di farvi sentire come l'avete cantato, sarebbe un disastro, lasciamo perdere. Di chi è la colpa, ovviamente? Cioè, chi è che ha inventato il karaoke? E cosa vuol dire karaoke? Lo scopriamo grazie alla storia di Daisuke Inoue, che abbiamo trovato sul sito judesweb.com. State con noi. La storia del karaoke inizia alla fine degli anni 60 in Giappone. La prima macchina distribuita commercialmente è nata a Kobe, in Giappone. Fu inventata da un uomo di nome Daisuke Inoue. La storia è in realtà un po' casuale. Grazie a un numero della rivista Topic del 2005 abbiamo un resoconto in prima persona fatto proprio da Daisuke Inoue di come è stata creata la macchina moderna. Un giorno il presidente di una piccola azienda venne al club dove suonavo per chiedermi un favore. Doveva incontrare dei clienti d'affari in un'altra città e sapeva che a fine serata sarebbero finiti tutti in un locale e che lui sarebbe stato chiamato a cantare. Per cui mi disse: «Daisuke, la tua musica è l'unica su cui posso contare. Tu conosci la mia voce e sai di cosa ho bisogno per suonare bene». Così, su sua richiesta, ho registrato su un registratore a bobina aperta alcune delle sue canzoni preferite nelle tonalità più adatte alla sua voce. Qualche giorno dopo è tornato pieno di sorrisi e mi ha chiesto se potevo registrare altre canzoni. In quel momento mi è venuto in mente l'idea del Juke 8. Si sarebbero inseriti dei soldi in una macchina con un microfono, un altoparlante e un amplificatore, che avrebbe riprodotto la musica che le persone volevano cantare. Avendo frequentato una scuola superiore con indirizzo elettricista, si potrebbe immaginare che l'ho costruita da solo, ma ho sempre avuto paura dell'elettricità e quindi mi sono diplomato senza essere molto capace di mettere insieme le cose. Un membro della mia band mi ha presentato un suo amico che aveva un negozio di elettronica. Gli portai la mia idea e lui capì esattamente quello che avevo immaginato. Con le mie istruzioni ha costruito 11 Juke 8. Ogni macchina era composta da un amplificatore, un microfono, una gettoniera e un autoradio a 8 tracce. L'assemblaggio delle macchine richiese circa 2 mesi e costò $425 per unità.
Meet 78-year-old Daisuke Inoue, invented the karaoke machine.
Questo era solo l'inizio, perché non fu mai depositato un brevetto formale sulla macchina. Questa iniziò a diffondersi rapidamente in tutto il Giappone. Anche lo stesso Inoue iniziò a produrne altre. Due proprietari di locali di Kobe decisero di aprire dei locali a Osaka, portarono con sé il Juke 8. Nel giro di un anno la mia azienda ha inviato le macchine in tutto il Giappone. Abbiamo prodotto 25.000 unità. Dopo le prime 11, le altre erano tutte bianche, sembravano videogiochi arcade. Osaka divenne il luogo di nascita del boom del karaoke. Il fenomeno si diffuse subito a Tokyo e poi nell'intero paese. E poi il continente e il mondo intero furono coinvolti dalla mania del karaoke. Ma cosa vuol dire esattamente karaoke? deriva dalle parole giapponesi kara, che significa vuoto, e okesutora, che significa orchestra. Quindi il karaoke si traduce essenzialmente in orchestra vuota, cioè un'orchestra senza voce. Non ci volle molto prima che la mania iniziasse a diffondersi a livello globale. Alla fine degli anni 70 il karaoke si stava diffondendo in altre parti dell'Asia, come la Corea del Sud e le Filippine, e poi nel resto del mondo. Alcuni dei fattori chiave che hanno contribuito a questa diffusione sono il turismo e lo scambio culturale, gli affari e il commercio internazionale, l'esposizione ai media e le comunità di immigrati. La musica è un linguaggio universale, quindi non sorprende che il karaoke sia arrivato ovunque. L'arrivo del karaoke negli Stati Uniti è avvenuto per la prima volta verso la fine degli anni 70, soprattutto grazie all'influenza dei giapponesi emigrati e alla crescente popolarità della loro cultura. Nell'82 Sal Ferraro aprì Dimples a Burbank in California, fu il primo karaoke bar ad aprire in America. Cercava di trovare un modo per distinguere il locale dal disco bar sportivo che possedeva in fondo alla strada. All'epoca bisognava ancora leggere i testi da un libro, ma più tardi, nello stesso anno, la tecnologia Laserdisc fece il suo ingresso sulla scena. La nuova tecnologia dei CD avrebbe poi permesso di visualizzare i testi su uno schermo, contribuendo così ad alimentare il fenomeno del karaoke che già andava alla grande. Verso la fine degli anni Ottanta si iniziò a distribuire dispositivi portatili per uso domestico, che favorirono il tasso di crescita e l'espansione al di fuori degli ambienti commerciali.
Usually in our lives, we watch the stars through the media. All of us want to be stars ourselves. With a mic in your hand, you can be a star.
Con l'introduzione di internet negli anni 90 furono create piattaforme di karaoke online che permisero alle librerie e alle collezioni di canzoni di espandersi in modo esponenziale. Ora abbiamo applicazioni sui nostri telefoni per poter cantare in qualsiasi momento. Versioni di canzoni sono state caricate gratuitamente su YouTube, consentendo l'accesso da casa. È vero che non si può disporre di un microfono e di un palco, ma si può comunque partecipare con nient'altro che una connessione a internet e uno schermo. Da una piccola storia di un uomo d'affari che voleva poter cantare le sue canzoni preferite, abbiamo assistito allo sviluppo di un fenomeno globale. Il mercato del karaoke è stato stimato in oltre 5 miliardi di dollari due anni fa, con aspettative di oltre 7 miliardi entro i primi del 2030. Oggi il karaoke è comune come un marciapiede. Lo si può trovare in tutto il mondo. Non importa quale lingua si parli. Gli echi di Don't Stop Believing dei Journey o di Piano Man di Billy Joel risuonano fuori dalla porta dei bar, riempiendo la notte illuminata dalla luna.
Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going.
Ed eccolo ovviamente Don't Stop Believing dei Journey, che Luca Micheli ha scelto per chiudere questa storia. Non so se lo sapevate, io molte cose non le sapevo e ho scoperto appunto grazie a questo racconto come è nato il karaoke e perché. Ancora non capisco bene il suo successo, ma quantomeno so come è nato e perché è nato. L'articolo, la storia l'abbiamo tratta da un pezzo di un sito che si chiama judesweb.com dal titolo La storia del karaoke, dove tutto è cominciato. Le strade in diretta, poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta da Mai Annoiato.
Matteo Caccia racconta.
Ultimo estratto della nostra storia seriale tratta dal podcast Mai Annoiata, scritto e condotto da Federico Fabiani e Francesca Sciacca, che domani avremo ospiti per farci raccontare qualcosa di più di questo podcast. Attraverso alcuni estratti del loro lavoro abbiamo cercato di raccontarvi la storia della comunità transessuale italiana negli anni 50, dagli anni 50 ad oggi. I due autori hanno raccolto in questo podcast e sul loro sito internet, che si chiama maiannoiata.it, la storia di Marcella Di Folco, transessuale, attivista, attrice e politica italiana, insieme ad altre interviste e ad altre storie. Puntini che, uniti, messi uno vicino all'altro, hanno composto la storia del movimento transessuale italiano fino ad oggi. Oggi però è l'ultima puntata di questa storia, quindi torniamo alla viva voce di Marcella Di Folco nel 2010, nel suo ultimo intervento pubblico. Siamo a Rimini.
Quest'anno sono 30 anni che sono donna, ho la mia voce che ovunque vado crea situazioni di imbarazzo e di situazioni. Io sono stanca. Noi siamo l'ultima nazione in Europa sui diritti civili. Ma perché il nostro diritto ad amare non deve essere riconosciuto? Noi amiamo comunque, come noi siamo maltrattati fin dall'infanzia, viviamo per problematiche di incomunicabilità, eccetera. Noi l'amore lo valutiamo molto più della gente eterosessuale, proprio perché abbiamo conoscenza della sofferenza. E perché questo deve rimanere nell'ombra? Perché io non posso vedere riconosciuto il mio diritto all'amore, il mio diritto ad essere famiglia? Ma perché questo?
Quello che mi ha insegnato sicuramente è a non retrocedere, che non è una cosa facile, come dire. Lei aveva un carattere molto forte, io quel carattere non ce l'ho, però sicuramente mi ha insegnato che le cose, come dire, non sono impossibili come ci sono state inculcate, ma che sono possibilissime.
Nei primi mesi del 2010, per riuscire a perdere peso, Marcella decide di sottoporsi ad un intervento di bypass gastrico. L'operazione avviene senza problemi, ma i controlli collegati rivelano qualcosa di molto peggiore. Marcella ha un tumore al colon in fase avanzata.
La transfobia è la cosa più grave di tutte, perché noi purtroppo viviamo di visibilità. La visibilità è parte integrante della nostra esistenza e quindi noi siamo soggette puntualmente alla discriminazione di questa società cieca, stupida e ottusa, che non vuol capire che ogni essere umano ha diritto a scegliere la propria esistenza, ma molte volte non la sceglie, perché noi, mondo LGBT, noi non scegliamo la nostra esistenza. La nostra esistenza, anche se diversa, è dentro di noi e non dobbiamo assolutamente permettere che si dica che la nostra è una scelta. La nostra è una cosa innata, che noi la viviamo sulla nostra pelle, continuamente osteggiati dalla discriminazione e dalle ostilità di questa società che non vuol capire che i nostri sentimenti sono gli stessi e hanno gli stessi valori di tutti quanti. Noi non li mercifichiamo e non li vendiamo e non siamo disposti nemmeno a contrattare nulla con questa società civile che non rispetta i nostri diritti. Noi dobbiamo fare in modo che i nostri diritti vengano rispettati.
Come ricorda Marcella dal palco, oltre ad una legge che riconosca le unioni tra persone dello stesso sesso, nel 2010 in Italia manca anche una norma che punisca i crimini di odio per l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Una norma che a 13 anni di distanza non è ancora stata approvata.
E vi vorrei ricordare che domani alle ore 12 una rappresentanza del mondo gay, lesbiche e trans verrà ricevuta dal presidente Napolitano. Grazie presidente, sei il primo che ci dà veramente un diritto di cittadinanza, è un riconoscimento della nostra esistenza. E io modestamente sono stata incaricata di rappresentare le trans in questa rappresentanza. Sono molto molto emozionata, perché è veramente un momento importante, un momento in cui finalmente un Presidente della Repubblica, scavalcando tutte le iniquità di governi e di parlamenti cretini e ignoranti, ci dà finalmente un riconoscimento ufficiale. Io spero che questo veramente di domani sia l'inizio di una nuova era per il nostro essere e per la prosecuzione, in modo che finalmente riusciremo ad avere, non dico tutti i diritti, perché prima che li avremo, Signore Dio, quello deve scendere da lì da solo, però almeno che si cominci a parlare di noi in modo più rispettoso e più dignitoso. È quello di cui abbiamo soprattutto bisogno. Grazie a tutti e buona giornata contro l'omofobia. Vi bacio a tutti.
Brava.
E scusatemi se mi sono seduta, ma purtroppo la salute è una cosa che me la tengo io e me la curo. Non vi preoccupate, che tanto non crepo.
Grazie. Quello di Rimini però è l'ultimo intervento pubblico di Marcella. La malattia infatti sta prendendo il sopravvento e le sue condizioni sono sempre più critiche.
Missy, je t'aime, si je t'aime, prongo. Basta, finita. Che devo cantare ancora? La romanza è finita, se terminì.
E poi vabbè, i funerali, dove, cioè, arrivo a mezza città, insomma, mezza Italia.
Chiudiamo così questa puntata che si intitolava 3-2-1 karaoke, con dedicato a te delle vibrazioni, che questo ce lo cita Luca Micheli. Non frequento il karaoke, ma mi pare un pezzo molto cantato nei karaoke. Micheli, se non frequenti karaoke, come puoi saperlo? Però gli do una certa ragione, nel senso che effettivamente è una canzone che è stata molto molto cantata, ed è una canzone che è tornata alla ribalta, ahimè, per una notizia poco piacevole, la scorsa primavera, perché nel mese di maggio del 2024 è mancata Giulia Tagliapietra, che era l'immensamente Giulia della canzone, non la protagonista del video. Il video ce lo ricordiamo tutti, con questa giovane ragazza che cammina lungo il Naviglio Pavese di Milano. Ecco, quella è un'attrice, e c'è stato anche questo fraintendimento quest'estate quando era uscita la notizia. Giulia è proprio l'ispiratrice, la persona che evidentemente Francesco Sarcina aveva ispirato Francesco Sarcina nella scrittura di questa canzone, che si intitola Dedicato a te. Ora diamo la linea al GR. Io ringrazio tutti quelli che rendono possibile questo programma, prima di dare la linea al GR: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Ringrazio anche Federico Fabiani e Francesca Sciacca, che domani saranno con noi qui al microfono o al telefono, lo capiremo, per raccontarci, chiudere il cerchio e raccontarci in chiusura il loro podcast Mai Annoiata. Ora sì, la linea al GR, torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!